Posso andare a una domanda da parte di una sorella?
Una sorella?
Sì, facciamo senza nome, questa domanda è un po' delicata. Dice la sorella, che conosciamo da anni, sappiamo che lei e suo marito sono in Cristo. Dice: amati nel Signore, ho bisogno di fare una domanda a fratello Giuseppe. Io saprei già cosa dire, però ho bisogno che mi dia una risposta tu.
Già vuole una conferma?
Sì. Il figlio di mio marito a 15 anni si è convertito, cioè il figlio del marito, solo perché lui ha avuto un matrimonio prima di conoscere la nostra sorella. Il figlio di mio marito a 15 anni si è convertito, ha accettato Gesù con tanta forza, dovevamo imporgli le mani perché lui voleva battezzarsi e appartenere a Gesù. Quindi, poi ha ricevuto il battesimo. Purtroppo, dopo abbiamo capito che aveva altre tendenze, quelle moderne di oggi, quelle pervertite. E ora, a distanza di 20 anni, vivendo sempre nello stesso modo, ha deciso di mettersi insieme in modo permanente con uno come lui. Voi mi capite? Adesso ha invitato il padre, cioè mio marito, alla funzione, alla cerimonia di ufficializzare la loro relazione. Io credo che mio marito, essendo credente, non debba presentarsi per quell'evento. Ma la decisione spetta a mio marito, che, essendo un credente, soffre tantissimo. Fratello Giuseppe, puoi dirmi cosa dovrei dire io se mi chiedesse consiglio? Grazie. Quindi la sorella, lei ha la fede di quello che deve fare, però cosa consigliare al marito, che comunque è un papà che ama il figlio e soffre, è anche credente, non vuole disubbidire al Signore, il suo cuore è con Gesù, però cosa fare in queste situazioni? E sappiamo che ci sono tanti in questa condizione oggi, perché questa moda delle cose pervertite è così sparsa, la vediamo ogni giorno sotto i nostri occhi, e sicuramente altri genitori si chiedono: oh, cosa faccio se mio figlio, quello che ha cambiato tendenza, se mi invita a ufficializzare la sua cerimonia, come rifiuto, vado, cosa faccio? Tu cosa suggerisci, Giuseppe?
È una storia molto vecchia questa qua. È sempre stata nelle famiglie uno che va a destra, uno che va a sinistra. Se tu leggi, non so, secondo libro di Samuele, vedi che la famiglia di Davide era un disastro. Uno ha ucciso il fratello, quell'altro voleva uccidere il padre Davide, e gli ha rubato il regno. Cioè, succede nelle migliori famiglie. Vediamo Abramo e Lot, che Abramo gli ha detto: meglio che te ne vai, perché non riesco più a stare con te, a Lot, al nipote. Il problema è, per questo che questa sorella chiede, e conosco tante di queste situazioni e mi sono incontrato in situazioni così, e il problema che io vedo in queste situazioni è l'amore. È l'amore dei familiari verso la persona che esce di binario. Che tu ami questa persona, per cui vorresti cambiare tutte le leggi del creato per aiutare questa persona. Le leggi non si cambiano. Tu leggi Romani capitolo 1 e Primo Corinzi 6, dice chiaramente cosa fare in questa situazione. Cosa fare? Non puoi accettarle. Non sono accettabili questa situazione. Perché? Perché lo ha detto Dio. Ma Dio non è amore? Sì che è amore. Però ci sono dei limiti che tutti devono rispettare. Il diavolo non l'ha rispettato, Adam e Eva non l'ha rispettato. Se noi non lo rispettiamo, le stesse leggi di Dio che sono state dure contro il diavolo, contro Adam e Eva, saranno anche contro di noi. Va bene, Dio non è uno che fa favoritismo, nepotismo. No, beh, il fatto che uno è figlio, il fratello, che si comporta in un certo modo, e non posso essere più esplicito perché è proibito in internet, e allora cercate di capire di cosa stiamo parlando. E allora, cioè, non è che Dio può cambiare la sua legge dal Vangelo ogni volta che uno fa un peccato diverso. Ci sono delle leggi.
È vero, sì.
Satana ha sgarrato e andrà a finire all'inferno. Adamo ed Eva ha sgarrato e stiamo qui ancora pagando il prezzo. C'è niente da fare.
Quindi se tu fossi nel posto di questo papà, che suo figlio ti invita a questa cerimonia,
leggerei la parola, Romani capitolo 1 e Primo Corinzi 6, che sono due principali, e farei quello che c'è scritto.
Ok, sì.
non puoi fare altro, non è che una povera sorella c'ha un marito che gli piace l'adulterio, si pente ogni volta, un ottimo coccodrillo, piange. Mm-hmm. Però ci sono regole, l'adulterio puoi divorziare, a meno che il tipo non si pente, o sì. La tipa. Va bene, allora...
Sì, sì.
Dio ti benedica, sorella, che chiedi consiglio alla Chiesa, ma non è che Dio può cambiare le leggi, non l'ha potuto cambiare neanche per Gesù. Bastava che Dio schioccasse le mani, mettesse una nuova legge e Gesù non doveva morire sul Calvario. Non l'ha potuto fare, perché Ebrei 1, verso 3 dice: tutto l'universo, tutto il mondo creato è sorretto dalle leggi di Dio, dalla sua parola. Dice, dalla sua parola, dice. Se Dio cambia la parola, tutto l'universo crolla. Nessuno ha più fede in Dio. E Dio non lo può fare. Dio non cambierà la legge per compiacere a me o a te. Tu esci di binario, ci furono quei figli di Dio in Genesi capitolo 6, cos'è, verso 3 credo, che ebbero, fecero del sesso con delle donne perché erano così belle. E la scrittura dopo viene il diluvio universale. Uh-huh. Quelli lì, secondo me, furono gli angeli ribelli che divennero demoni. E perché Dio non poteva chiudere un occhio, come dicono i predicatori evangelici della supergrazia? Chiudi un occhio. Dopotutto, tu sei Dio, schiocchi le dita e metti sotto la grazia. Dio non lo può fare. Non l'ha fatto neanche per Gesù. Non Amen. Può farlo. Non si cambia la parola di Dio. C'è il perdono, sì, però se ti penti, però se porti frutti, però se cambi.
Niente compromessi.
Quindi possiamo solo guardare il Signore, confidare in Lui, e Dio non ci ha dato nessun potere di cambiare queste cose. Cioè, io non posso pregare e il tipo cambia opinione. Io non posso farlo. Dio non mi ha dato questo potere e neanche l'ha dato a te. Possiamo pregare. Possiamo pregare. Pregare, sì. Sì. Però c'è la collaborazione di quello che fa queste cose. Perché non possiamo cambiare queste cose con la preghiera? Non dice, se credi nel tuo cuore ti sarà fatto. No, ci sono... Sì, però... Attenzione che non ci siano comandamenti a proposito. Dio ci ha dato il libero arbitrio a ciascuno, affinché ciascuno possa essere giudicato in quel giorno come si merita. Vai da quel giorno, Angela.
Sì.
Vai da quel giorno. Qual è il giorno? Sai dov'è il giorno?
No.
È Primo Corinzi 6:9.
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti. Primo Corinzi 6:9.
Al giudizio ognuno sarà giudicato in base a come ha infranto la parola di Dio o a come l'ha mantenuta. Possiamo pregare in amore, evangelizzarli, dobbiamo farlo, ma se respingono non possiamo insistere a cantilena, lasciateli andare. Abramo non ha insistito e scocciato Lot, che era fuori binario, l'ha lasciato andare, deve fare così. Il Signore non corre dietro a nessuno insistendo, no. Dobbiamo camminare, dobbiamo vivere la nostra vita secondo i comandamenti di Cristo e nella sua pace.
Amen.
Perché queste persone vivono una vita molto tribolata. E noi non possiamo vivere una vita frustrata a motivo delle scelte degli altri.
Mm-hmm.
Va bene, Primo Timoteo 5:22 dice: non partecipare ai peccati altrui, conservati puro.
Oh, bella scrittura questa. Primo Timoteo 5:22.
Capito? Non partecipare ai loro peccati, nel senso che non ti dice in Levitico lo stesso, non ti caricherai dei peccati degli altri. Non fare questo. Ci sono dei predicatori che dicono: oh, Adamo ha peccato volontariamente, apposta, per salvare Eva. Questa è un'interpretazione molto imbranata e falsa. Adamo ha peccato perché era fuori binario, il peccato era suo e Dio ha punito anche lui. E questi predicatori non sanno cosa dicono. Dicono: Abramo ha mangiato il frutto perché l'amava troppo. Cretinate, ha mangiato il frutto perché è stata la scelta sua. A volte, davanti alla mancanza di pentimento, dobbiamo semplicemente andare avanti nel nostro cammino e non possiamo guardare a quelli che peccano, anche se la moglie di Lot. Non ti voltare a guardare. Lei si è voltata, scelta sua, noi andiamo avanti con Gesù. E allora che ognuno porti le sue responsabilità per come hanno scelto. Noi abbiamo il dovere di avvertirle, come dice appunto 1 Corinzi 6:9, Romani 1:26-32, Romani 1:26-32 e 1 Corinzi 6:9. Dice lì che è quello che fanno è sbagliato. Però dobbiamo sempre rimanere amorevoli. Ripeto, sono due scritture dottrinali molto importanti, Romani 1:26-32, 1 Corinzi 6:9, annotateveli. Perché è importante che a questa gente gli leggiamo cosa dice la legge. Sai come fa la polizia in America? Ti arrestano e dicono: hai il diritto di rimanere in silenzio, puoi telefonare all'avvocato e quello che dici può essere usato contro di te e sarà usato contro di te. Capito? Quindi dobbiamo leggere la legge. Dopo che abbiamo dato a queste persone fuori binario il Vangelo, se loro non lo vogliono ricevere, ebbene, nel caso scriviglielo, nel caso non ha capito bene. Allora non possiamo fare altro che pregare per loro, ma senza infastidirli con i nostri rimproveri, richiami, insistenze antipatiche, perché diventi più antipatico loro occhio, lasciali andare. Dio di solito ci avverte solo una volta. E attenti anche che il nemico non ci condanni per i nostri errori, che poi il diavolo viene e dice: sì, lui è conciato così perché tu hai sbagliato là. Magari hai sbagliato, ma ognuno porterà la sua croce e porterà i suoi peccati. E allora, attenzione che il diavolo ti condanna per gli sbagli che hai fatto. Hai fatto sicuramente degli sbagli, certo. Però se li hai confessati, adesso sei pulita nel suo sangue. Quindi confessiamo i peccati a Dio. Vai, andiamo al 1 Giovanni 1, Angela. Confessiamo i peccati a Dio.
1.
E poi andiamo avanti, sapendo che se siamo stati sinceri quando abbiamo confessato, E allora cosa? E allora siamo perdonati. Lo dice 1 Giovanni 1. Angelina, due sì. Scritture, 7 e 9.
Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Verso 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 1 Giovanni 1, versi 7 e 9.
La Bibbia dice di cospargersi del sangue di Gesù. Amen. E come ti cospargi il sangue di Gesù? In quale negozio vendono il sangue? Eccolo qui, guarda. Dice camminare nella luce, avere comunione con i fratelli. E poi dice, e cosa? E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Come? Se camminiamo nella luce. Se abbiamo comunione, se camminiamo in amore, in obbedienza ai comandamenti. Verso 9, hai letto, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele,
è giusto
da fare cosa? Da perdonarci i peccati, purificarci da ogni iniquità. Allora come si fa a cospargersi del sangue? Come dice il 1 Pietro 1, versetti 1 e 2. 1 Pietro 1, credo che sia versetto 2, dice: noi siamo gli eletti perché siamo stati cosparsi dal sangue di Gesù. Me lo dai quella scrittura, per favore? 1 Pietro 1, verso 2. Ascoltate che bella questa scrittura.
Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate.
Ecco.
1 Pietro 1, verso 2.
E questa è la vera grazia. non è la super grazia, è la grazia di Cristo. Quando è che la riceviamo? Quando andiamo da Cristo, da Gesù, quando confessiamo, quando camminiamo nella volontà di Dio, quando, qual è la volontà di Dio? I comandamenti, ma non siamo sotto la legge. Sì, stolto, certo che sei sotto la legge di Cristo, stolto, che pensi che non sia sotto la legge. La legge di Cristo è molto più tassativa, più fina, più precisa della legge di Mosè, che era una legge all'ingrosso, sai cos'è all'ingrosso? Più o meno era una legge così, quella di Mosè. Non commetto adulterio, ah ok, però posso stare qui a fantasticare riguardo alla moglie del mio vicino? Io non ho fatto adulterio, penso solamente a lei notte e giorno. Arriva Gesù e dice: se guardi una donna per appetirla con lussuria, hai già commesso adulterio. Se tu dici raca, stupido, un fratello, sei in pericolo dell'inferno. Non sei sotto la legge, stolto. Frate Giuseppe, non ti agitare troppo. Non mi agito. Ma sto cercando di svegliare questi predicatori falsi.
Grazie Gesù, amen.
Angela, è meglio che...
Amen.
È meglio che mi fermo.
Quindi
non fate entrare il diavolo in questo modo, d'accordo?
Sì, quindi tu suggerisci di dare tutto il rispetto possibile, l'amore,
tutto,
sì,
tutto.
Senza litigare, senza creare problemi.
Litigare ti fa solo uscire dallo spirito e ti mette nei guai se litighi, che ti arrabbi. E poi devi chiedere scusa.
Ma dici non partecipare ai peccati altrui.
Non partecipare ai suoi peccati. Cioè, com'è che partecipi? Assecondandolo, andando a benedire la cerimonia, magari con la tua presenza. Io parlo per me. No e no. E no. Oh.
Grazie, Signore.
Potrei continuare, ma non continuo, ma mi fermo.
Ok, sì.
Bene, sorella, Dio ti benedica. Grazie per scrivere.
Ha scritto di nuovo e dice, adesso ha scritto, grazie fratello, mi hai dato la risposta che mi aspettavo, io farei così.
Ti abbraccio sorella.
Amen.
E anche tuo marito, abbraccio anche lui, vi abbraccio tutti. E prego per questa pecorella, io ho parenti che sono in questa situazione. Prego per questa pecorella fuori binario. Crede che Dio è amore e allora io posso amare un cane, posso amare... C'è una donna che si è sposata con un cane,
sì.
Si amano.
Oh my goodness.
Quando lei dice, vero che mi ami, lui dice, bau, bau, bau. È amore, Non è amore, è abominazione. Dio è amore, allora se nell'amore non c'è legge, allora uno può amare Baal, Moloch, Astarte, ogni idolo, l'amore, può essere Dio contro l'amore? Puoi amare il diavolo, Dio non è contro l'amore? Angela, cambiamo registro,
amen,
per cortesia,
amen, sì.
Perché dopo tu, io ti conosco, poi tu ti arrabbi.
Oh, io mi arrabbio, ah sì?
E gridi.
Alla radio o off radio? Quando mi arrabbio?
Come ti pare.
Come mi pare.
Dov'è che andiamo adesso?
Andiamo a una cosa bella, ispirante, la testimonianza di un fratello che sentiremo via Skype, si chiama Antonio. Ma prima metto un canto, così prepariamo qui la
fratelli, il canto è per così che vi rilassate.
Ah sì?
E anche noi dobbiamo rilassarci un po'.
No, per fare il collegamento. Comunque è la storia di Antonio, che è un fratello che... Credo che lui ci conosce da tempo, ma noi da pochi giorni lo conosciamo e ci ha raccontato una storia incredibile, una vita tribolata, con tanti problemi di droga, ricadute, anche se spesso cercava di uscirne. E alla fine ha fatto la decisione drastica di autodenunciarsi, perché non poteva più, cioè è arrivato al limite, è finito in carcere, e poi il resto ce lo racconta lui via Skype. Mettiamo questo canto di Maria Sportelli, Sei tu il mio rifugio.
Mamma, mi canti la canzone che mi piace tanto? Quella che fa sei mio rifugio.